La casa, parte seconda. Hai scelto Lucrezia Borgia? Brava, del resto dovevo aspettarmelo. Ha sempre cercato di portarmi via tutto, e adesso anche la figlia. Ricordati, chi fa più di mamma inganna, e lei inganna, e come? Non c'è un cavolo di posto dove si possa fumare in pace una sigaretta e bere un caffè qui? Laura li guidò fino al bar del centro del parco. Faceva freddo. I rami erano tutti spogli, ma c'era il sole e i passerotti saltellavano sotto le sedie a caccia di briciole. Igor chiedeva qualcosa a Nina e lei rispondeva con una grandissima enfasi in russo. Laura tornò dalla cassa e disse in inglese: «Non lavoro in una grande e importante azienda, lavoro all'ufficio delle imposte». «Imposte? Tasse? Terribile!» disse Igor in italiano, facendo una faccia buffamente terrorizzata. «Parli italiano?» gli chiese Laura, seccata per tutti i discorsi che doveva aver sentito a tavola. «Ma sì, certo, dopo tanti anni con tua madre. Ma mi piace Nina quando dice le cazzate in russo, è molto divertente. Allora non sei padrona di quel palazzo grandissimo e non ci potrai finanziare». Mi sembrava strano. Nina sorrise e lo rassicurò. «Dopo ti spiego». Laura avrebbe voluto scappare, ma la incuriosiva una frase di Nina. «Perché hai chiamato la zia Lucrezia Borgia?» «Ma perché è una fattucchiera e ha avvelenato suo marito, lo sanno tutti. Ma si era innamoratissima». «Balle! Ma perché?» «Si sono sposati giovani, hanno lavorato tanti anni nella farmacia, erano una coppia modello. Balle, lei era un cesso. Anche se ti avrà fatto vedere l'album delle sue foto da giovane, tutte ritoccate, ma era una fitopreparatrice straordinaria. Suo marito invece era il più somaro del corso, ma aveva la farmacia di famiglia, così insieme hanno fatto una fortuna. Lei era una fattucchiera, come sua madre e sua nonna, che erano due streghe. Ma mamma, ma che cavolo dici?» «Streghe, streghe, ti dico. Facevano i veleni, le pomate, le tisane. Al loro paese in Valtellina se ne ricordano ancora. Anzi, quando ho chiesto della madre di Franca, una donnetta, si è fatta il segno della croce. Lei ha imparato più da loro che all'università. E così, quando il marito si è innamorato della dottoressina che aveva nel negozio, l'ha ucciso come uno scarafaggio. Zac! Secco. Ma si è morto di un attacco cardiaco. Oh, sai cosa ci vuole a fargli un bel tè con le verdurine giuste per un arborista? Chapeau, mi sta sulle scatole, ma c'è da dire che i problemi lei li risolve. Non ci credo». «Beh, fai come ti pare. Ti ha detto che ti lascia la casa? Dunque, dovrebbero essere 240 metri quadri, ma niente male. Comunque non crederle. È facile che lasci tutto alle missioni per salvarsi l'anima». Igor brontolò qualcosa spazientito. Nina si alzò e abbracciò Laura. «Ciao bambina mia, presto, grazie di tutto». La guardò con affetto. «Laurina, tesoro, non andare in giro che mi sembri una suorina. Non puoi farti rossa? Quando torno ti porto dal mio parrucchiere, Ottavio, bravissimo». «Ah no, che scemo, è morto. Vabbè, dai, ne cerchiamo un altro». «Uff, basta sbuffare, Igor, non vedevo la mia bambina da 8 anni. Adesso prendiamo un taxi. Baci, baci, baci». Laura si incamminò verso l'ufficio, ma entrò nel primo bar che trovò, si sedette nell'angolo più silenzioso e ordinò una camomilla. Poi chiamò la segretaria per confermare che prendeva mezza giornata di permesso per accompagnare sua madre all'aeroporto. «La zia è un'assassina?» «Era tirchia, bisbetica, aveva orribili gusti alimentari, il pane doveva essere raffermo, l'insalata scondita, la pasta scotta. Ma no, non poteva essere. Male lingue. Solo perché dopo la morte del marito si era rinchiusa in casa, uscendo solo per andare in chiesa, e non aveva aperto cuore e borsa a tutti i parenti bisognosi. Con Nina, poi, col padre di Laura, era sempre stata severa. È incredibile che da due pazzi scervellati come voi sia nata questa stellina. Se me la rovinate, poveri voi». «No, no, un'assassina no, no». Laura passeggiò un po', poi entrò in una libreria a curiosare, infine andò a vedere un film, come una studentessa che ha abbigiato scuola. Quando arrivò a casa la zia stava male, non si era ripresa dalle fratture ai femori, era debole e sofferente, probabilmente si era verificata una recidiva del tumore. Naturalmente non ne voleva sapere di andare in ospedale. «Cosa? Cosa mi devono fare in ospedale? C'è solo puzza, sporcizia e troppa gente». Per la seconda volta in 2 giorni Laura aveva trovato il panciutissimo padre Antonio che era venuto a trovare la zia. «Pace bene!» tuonò col suo vocione. Poi, mentre Laura lo accompagnava alla porta, le disse: «Passa dal convento se puoi domani e vorrei parlarti». tra 3 o 4 giorni parto di nuovo per l'Africa. La zia era abbattuta, soprattutto perché non poteva più alzarsi a cucinare. Era una cuoca orribile e faceva ogni settimana lo stesso menù, graziando Laura solo la domenica, quando la nipote andava a mangiare la pizza con 2 amiche e lei si cucinava il riso e latte. Però ci teneva tantissimo ad essere l'unica a maneggiare i fornelli. Perfino il caffè doveva sempre fare lei. Laura usciva a fare colazione, anche per non vedere la donnina in camicia, scialle, vestaglia e bastone che armeggiava con la moca. Perché ovviamente non si dovevano buttare soldi acquistando macchine del caffè o altre diavoleria. Quella sera era agitata. Laura, come faremo per mangiare? La posso cucinare io, zio, oppure Gwendalina? O possiamo prendere qualcosa in rosticceria? Dimmi cosa vuoi. Non so, mi andrebbe una Sant'Onore. Laura si filò il cappotto. Vado subito, le disse. Scendendo le scale si mise a piangere. Doveva sentire il medico.